Da un euro, se acquisti Dyson V15 Detect Submarine o Dyson Gen 5 e restituisci il tuo aspirapolvere usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 150 euro. Perché un euro batte forte sempre.
Fino al 19 maggio. Termini e condizioni su euro.it.
Leggi Platone, ma ti sembra scritto in aramaico? Provi ad affrontare Spinoza o Pascal, ma ne esci frastornato? Vorresti leggere filosofia, perché la filosofia è saggezza, ma quando l'avvicini, lei ti respinge, come una recinzione elettrificata. Oggi ti spiego perché non capisci la filosofia e cosa fare con questo problema. E poi mi accuseranno di filosplaining, ma speriamo con grande parsimonia. Ne parliamo dopo la sigla!
Uno spettro si aggira per il web. Lo spettro di Daily Cogito. Zombie, siete avvertiti.
La filosofia, lo sappiamo, è un sapere per tutti e per nessuno. È per tutti perché in realtà la filosofia non necessita di facoltà sovrannaturali, basta un cervello pensante, la capacità di discernere i discorsi sensati da quelli insensati, un minimo di curiosità, tutte qualità, facoltà che bene o male ogni essere umano potrebbe o dovrebbe avere nella vita. Però al tempo stesso è un sapere per nessuno, perché è un sapere che, nonostante la sua apparente accessibilità, ci richiede un approccio particolare, ci richiede una fatica particolare. E non è che semplicemente per il fatto che Pascal è scritto con delle parole comprensibili ai più, allora tutti quanti lo possono capire, perché la filosofia non ha a che fare soltanto con il capire le parole che sono scritte, ha a che fare con la creazione di un contesto. È un po' come imparare una lingua, o meglio, imparare un atteggiamento, un tipo di approccio alle domande, ai problemi. E per fare questo ci vuole un minimo sforzo e secondo me ci vuole anche un minimo di atteggiamento. Perciò oggi facciamo questa puntata in quanto una delle domande che mi raggiungono di più sui social è questa. Rick, ho letto Pascal perché ho visto la tua monografica. Recuperatela, la monografica. E ho iniziato i pensieri di Pascal e non ci capisco un cazzo. È colpa di Pascal. Oppure ho cominciato lo Zarathustra di Nietzsche. Male, non è un buon primo libro, ma questo poi andiamo a vedere cosa significa. E che devo fare? Non ci capisco nulla. Leggo Spinoza, Platone, mi sembra scritto in una lingua straniera e via dicendo. E mi sembra, questa è una mia sensazione, che spesso ci sia dietro questa domanda una certa arrendevolezza. Cioè, la filosofia mi sembra immediatamente complicata, allora non fa per me. Non è così. È che forse l'approccio è distorto. E allora cerchiamo un po' di raddrizzarlo. Molti si avvicinano pensando che la filosofia sia un linguaggio da università della vita e poi mollano tutto alle prime tre pagine, anche perché poi, diciamolo, la filosofia nell'ambito accademico è veramente molto molto accessibile e spesso l'università stessa non ti fa capire quanto sia complicato avere il giusto approccio e atteggiamento. Ovviamente se tu studi filosofia per avere il buon voto all'esame, la filosofia non la capirai veramente, perché la filosofia dovrebbe avere un altro tipo di scopo che cercheremo di scandagliare quest'oggi. D'altra parte capita anche che ci avviciniamo alla filosofia per i motivi sbagliati, oppure pieni di preconcetti, e questo impedisce a priori una buona comprensione. Per esempio, c'è gente che inizia a leggere la filosofia, Kant, Hegel, per avere delle buone citazioni con cui fare colpo sulle ragazze e sugli amici. Per quanto questo possa essere una tecnica che in qualche caso può funzionare, vi assicuro che non vi permette di capire la filosofia e a lungo andare diventa una perdita di tempo, sì, perché può essere perdere tempo anche leggere filosofia nel modo sbagliato. E perciò ci vuole un approccio diverso. Vogliamo capire subito, spesso. Leggiamo Nietzsche, leggiamo Heidegger, leggiamo Aristotele, vogliamo capire subito. Ma fidatevi, questo accade molto molto di rado e quando ci sembra di capire subito quello che un filosofo vuol dire, in realtà non ci stiamo capendo un cazzo. Tantissimi così abbandonano presto, immediatamente, e considerano il capitolo filosofia chiuso, dando la colpa alla filosofia stessa. Ed è il motivo per cui tanti sviluppano questo pregiudizio, secondo cui la filosofia è un sapere inutile, un sapere privo di scopo, privo di valore e via dicendo. In realtà la filosofia è preziosissima e vi spiegherò anche in vari modi perché secondo me lo è, però di nuovo bisogna avere un po' di autocritica. E non è così, non è colpa della filosofia. I motivi per cui abbandoni presto la filosofia, se l'abbandono è dovuto a tuoi atteggiamenti, i motivi sono tutti tuoi. Perciò cerchiamo di parlarne. Prima di lanciarci in questa disquisizione, però, voglio annunciare una cosa che sentirete ripetere molto spesso nel prossimo mese, cioè a giugno c'è il nuovo Stand Up Cogito Tour, cioè il tour di Daily Cogito, Daily Cogito che torna a teatro con delle cogitate, 6 città, 6 teatri, 6 Daily Cogito, 6 cogitate con 6 ospiti meravigliosi, perché si comincia il 15 giugno con Cartoni Morti, Andrea Lorenzon a Padova, dopodiché a Bologna il 17 avremo Uesa, il 18 a Villa Torlonia, San Mauro Pascoli, avremo L'Avvocato dell'Atomo, dopodiché il 20 giugno avremo Mirko Parabellum, con cui parleremo sicuramente di cose interessantissime, il 22 saremo a Firenze con Dario Moccia e chiuderemo il 26 a Milano con Vittorio Emanuele Parsi. 6 cogitate imperdibili con pubblico dal vivo, evidentemente, e in descrizione trovate già i link per tutti quanti i biglietti. Mi raccomando, alcune di queste date stanno già andando via come il pane, quindi non perdete tempo. Se vi interessa, visto che in alcuni luoghi i posti sono molto limitati, vi consiglio di non perdere altre ore, andate a prenotare e poi ci vediamo allo Stand Up Cogito Tour, il cui titolo questa volta è Quale felicità tour? Parleremo di felicità, ovviamente scandagliando tutto quello che significa questa parola, e sarà molto bello. Per chi non potrà essere fisicamente in live, noi, come nello scorso tour di settembre 2022, andremo a trasmettere la live in diretta per soli abbonati al canale YouTube. Nei giorni seguenti usciranno le cogitate senza gli extra anche per tutti gli altri, con qualche giorno di ritardo. Ma insomma, venite a teatro, perché intanto è bellissimo, ci si incontra, si chiacchiera, ci si conosce ed è un'esperienza che io vi consiglio perché sarà bellissimo. Non vedo l'ora, non sto nella pelle, quale felicità tour a giugno 2023. Andate a guardare i link in descrizione. Ma adesso torniamo a noi. Allora, io ho individuato 5 problemi, 5 atteggiamenti distorti che ci impediscono di entrare a fondo nella filosofia, di capire la filosofia. Però vorrei subito dire questo. Quando iniziamo a leggere filosofia è normale non capire, per tanti motivi, perché ci tuffiamo in un sapere che è millenario, che ha una complessità, una sua storia, e qualunque sia il punto da cui iniziamo, fidatevi, nuoteremo e navigheremo a vista. Ed è normale sentire la sensazione di ignoranza. Se non è la filosofia farti sentire un po' ignorante, cosa vuoi che sia? Perciò quella sensazione disagevole di non aver capito, di essere inadeguati, è assolutamente proficua. E tutti la vivono quando iniziano a leggere filosofia. Non temetela, non sentitevi sminuiti, porca miseria. Tutti quanti dobbiamo sempre sentirci adeguati, all'altezza. Ma come fai a essere all'altezza se hai 18 anni rispetto a un pensiero millenario che dietro ha idee sviluppate da popoli, grandi individui e che sono state criticate, rimescolate? Quindi abbiamo un po' di umiltà di fronte a queste opere. È normale sentirsi sminuiti, ma se di fronte al sentirmi sminuito dico «Ah, la filosofia non fa per me», quello mi sminuisce veramente. Se di fronte all'incomprensione dico «Eh no, adesso voglio capirne qualcosa di più», allora lì forse, vedendo questa disciplina come una sfida, forse possiamo anche fare dei passi ulteriori. Quindi non siate arroganti di fronte alla filosofia. Questa è la regola basilare di fronte a qualsiasi sapere, non solo alla filosofia, qualsiasi tipo di conoscenza, se viene approcciata con l'arroganza di chi vuole subito essere all'altezza, non porterà frutto. La filosofia ancora di più, perché non avendo un connotato direttamente tecnico e utilizzabile, ha questo rischio ancora più profondo rispetto ad altri saperi. Quindi questa è la regola zero. Non essere arrogante. Se sei arrogante, la filosofia non ti servirà a niente. Anzi, rischia di aumentare la tua tracotanza. Andiamo adesso alla prima regola. Probabilmente non capisci filosofia perché sei partito dall'autore sbagliato. Sì, ci sono autori migliori e autori peggiori per iniziare a studiare filosofia. Ovviamente questa non è una regola universale. Io stesso, come tanti sanno, ma io lo ripeto perché insomma è utile alla puntata, io stesso il primo libro di filosofia che ho letto avevo 14 anni e fu Al di là del bene e del male di Nietzsche, che mi devastò perché non ci capii nulla e sconsiglierei a chiunque come testo per iniziare a studiare filosofia. Io, per mia indole, di fronte a quell'incomprensione, mi sono sentito stimolato. Perciò, se uno di propria indole ha già questo stimolo a dire no, voglio saperne di più, bene o male, qualunque autore va bene. Però, visto che questa cosa non ce l'hanno tutti, allora io consiglio di partire da altri autori. Nietzsche non è un buon primo filosofo, così come non lo è Hegel, non lo è neanche Kant. Ieri ho fatto la monografica su Kant, recuperatela perché secondo me è venuta piuttosto bene, però non consiglio a nessuno di partire leggendo La critica della ragion pura di Kant. Non partirei leggendo Heidegger. Attenzione! Perché a volte leggiamo questi autori? Perché li sentiamo citati in un film. Io conosco persone che hanno cominciato a leggere Heidegger perché vedevano i video di Carmelo Bene che diceva «Ah, l'ontologia la lascia il professor Heidegger!» E quindi ha detto «Ah, chi è Heidegger? Ah, vediamo, ha visto su Wikipedia, gettatezza, Dasein, l'essere per la morte, leggo essere tempo». E poi l'hanno buttato nel fuoco. Perché? Perché è un libro da cui è meglio non iniziare a leggere filosofia. E infatti gli autori che io consiglio per approcciarsi alla filosofia sono sicuramente gli antichi, ovviamente Platone. I dialoghi socratici di Platone sono un ottimo punto di partenza. Dall'Apologia, al Gorgia, all'Eutifrone, c'è il Fedone, sono tanti. C'è la monografia che ho fatto su Platone, lì trovate sicuramente qualche guida per dare un ordine alla lettura dei dialoghi socratici. Platone è un ottimo punto di partenza per tanti motivi. In primo luogo perché, avendo avuto l'approccio narrativo e dialogico, è più accessibile. Sono dialoghi fra Socrate e interlocutori. È un ottimo modo per iniziare a mettere i piedini dentro la piscina enorme, l'oceano della filosofia. Certamente poi c'è anche La Repubblica di Platone, che non è un testo dialogico, perciò ha un'accessibilità minore, però anche lì siamo di fronte a dei ragionamenti che sono abbastanza accessibili, per quanto poi la filosofia abbia un'accessibilità tutta sua, i ragionamenti richiedono comunque un'attenzione particolare, però Platone io lo consiglio. Un altro che consiglio, evidentemente, è anche Aristotele. Meglio leggere prima Platone che Aristotele, perché Aristotele dà per scontate e critica alcune delle idee platoniche. Oppure i miei amati stoici. Partite da Seneca, partite da Epitteto, partite da Marco Aurelio. Sono autori che sono veramente, veramente disponibili alla comprensione. Attenzione, di nuovo, disponibile alla comprensione non significa facili. Non è facile leggere le lettere a Lucilio di Seneca. Non esiste filosofo facile, perché non esiste nessuna idea di valore che sia facile. Ogni idea, per essere capita, per essere introiettata, metabolizzata, necessita di fatica, ma questo lo vediamo dopo. Quindi gli antichi, Platone, Aristotele, gli stoici. Se uno vuole proprio partire per forza dalla modernità, io consiglio Spinoza, ma attenzione, non quello dell'etica, perché l'etica è un testo, porca miseria, è una sfida fin troppo elevata per chi parte a leggere filosofia. Però il Trattato teologico politico è un buon punto di partenza. Oppure possiamo andare a leggere Pascal. I pensieri di Pascal sono un buon testo per iniziare a entrare in questa ottica di filosofia per neofiti. Oppure si possono anche leggere quegli autori che hanno scritto un'opera particolare, come Erasmo da Rotterdam con L'elogio della follia. Insomma, sono tanti punti di partenza. Sicuramente in futuro farò una puntata per rinnovare quella molto ascoltata di Daily Cogito, da dove iniziare a studiare filosofia. Però per adesso sappiate che è possibile, a volte è probabile, che la repulsione iniziale per la filosofia nasca dal fatto che abbiamo affrontato l'autore sbagliato per cominciare. Quasi tutti i contemporanei sono sbagliati. Nietzsche, Heidegger li ho citati, ma anche Michel Foucault, anche Bergson. Sono tutti autori che è meglio lasciare in un secondo momento, mi raccomando. Secondo problema. Non capisci filosofia perché stai cercando facili soluzioni o risposte immediate. Ora, c'è un problema nella filosofia, che i filosofi, soprattutto in quest'epoca, si sono spacciati come persone che possono parlare di ogni cosa, che hanno la soluzione facile, disponibile, accessibile per tutto, e che non sanno mai dire «io non lo so». Filosofo deve tornare a dire «io non lo so» e non lo stiamo facendo, ed è un problema. Questo ha portato a un approccio sbagliato di chi fruisce di filosofia. Questo approccio è: se leggo l'autore di riferimento, questo autore che mi ha attirato, è probabile che io abbia risposte alle domande che mi pongo. Non è così. La filosofia è un metodo alternativo per porre problemi, per porre questioni e domande. Quando si dice che la filosofia non dà risposte ma aumenta i problemi, lo si dice ovviamente in tono scherzoso, ma si dice più o meno una verità. La filosofia è un tentativo di spostare la prospettiva con cui sono solito pormi una domanda. Perciò, se io voglio una risposta sulla natura della morte, non ci sarà un filosofo che mi dice: ah, la morte è questa cosa qua, la morte è questa, io ti risolvo il problema della morte. No, perché i problemi filosofici, come ho scritto nel mio Seneca tra gli zombie, libro da cui si può partire a leggere filosofia, sono problemi illimitati, cioè problemi le cui variabili sono virtualmente infinite. Perciò i problemi della filosofia non sono risolvibili. Non c'è modo di risolvere la questione della natura del tempo. Non c'è modo di risolvere la questione del conosci te stesso. Cosa vuol dire? Non posso darti la soluzione per la domanda ma io chi sono? Non c'è soluzione per la questione di come affrontare la perdita, la morte altrui, il dolore, il ricordo. Non ci sono soluzioni. Perciò i filosofi.
Vacanze in Sicilia o in Sardegna? Con i traghetti GNV viaggi in relax, porti tutto quello che vuoi e ottieni super vantaggi. Col nuovo programma Fedeltà MyGNV accumuli punti viaggiando, ricevi un cashback del 20% e tanti sconti a bordo. Non c'è modo più conveniente per andare in vacanza. Scopri i dettagli su gnv.it.
Non ti danno soluzioni. Se tu cominci a leggere Hegel perché qualcuno ti ha detto che Hegel parla dell'amore, la filosofia di Hegel è una filosofia dell'amore. Ecco, se tu leggi Hegel pensando, io voglio amare, voglio essere amato, leggo Hegel perché mi dice come fare, non lo farà. Anzi, questo rischia di aumentare la tua confusione perché il tuo approccio al filosofo è sbagliato. Se invece tu senti che la tua domanda essenziale è quella sull'amore, ma ti sembra di non riuscire a porre la questione in modo corretto e vuoi strumenti per ampliare la prospettiva, non per risolvere la questione, perché quella te la risolvi più o meno tu in autonomia, ma vuoi strumenti per porti domande in modo più consapevole, allora Hegel potrebbe darti una mano, sempre non come primo filosofo, lo sconsiglio, però Hegel può darti una mano, può darti delle prospettive, però aumenterà i dubbi. Ti darà maggior cognizione del perché dubiti e il perché la pensi in un certo modo. E quindi grande attenzione, chi si approccia alla filosofia volendo avere la pappa pronta, la soluzione ai problemi, sicuramente abbandonerà velocemente la filosofia. Se invece sono curioso e la filosofia è uno strumento per rendersi maggiormente padroni della propria curiosità, allora lì la filosofia diventa uno strumento veramente importante. Per me lo è stato. Io sono un curioso quasi patologico su tantissime cose, leggo tantissimo, quando vedo qualcosa che non capisco mi metto ad approfondire. La filosofia mi ha dato un metodo per pormi in una prospettiva adeguata alla curiosità. Questo è ciò che la filosofia mi ha dato di più importante e questo non ha a che fare soltanto con le questioni di cui mi informo, ma ha a che fare anche con le relazioni, con le amicizie, con la quotidianità. Questo fa la filosofia, arricchisce la prospettiva con cui affronti anche le tue giornate. Terza questione, forse non capisci la filosofia perché non hai pazienza e non vuoi faticare. Ora questa è una cosa fastidiosa da dire, che in un'epoca di edonismo e facilitarismo spesso non riusciamo a far nostra, però nulla che abbia significato, nulla che abbia valore può essere conseguito senza fatica, senza pazienza. A maggior ragione con la filosofia, che discute di temi così fondamentali per la nostra vita. La filosofia ti dà strumenti per porti domande sulla tua natura interiore. Gli stoici cercano di ribadire che il lavoro della mente razionale è quella di vivere secondo natura, non come Into the Wild, ma vivere secondo quello che io davvero sono e quindi devo scoprire chi sono attraverso anche la filosofia. Il razionalismo nella filosofia cerca di dare una prospettiva utile per mettere in ordine la realtà secondo una prospettiva ben determinata e così via dicendo, l'idealismo è. Per acquisire più o meno parzialmente il significato, il valore di questi pensieri, bisogna farsi un mazzo così, ragazzi. Non è una cosa che è lì a disposizione, non è facile. Purtroppo, come ho accennato prima, lo studio della filosofia a livello accademico ha trasformato tanti potenziali studiosi di filosofia in persone che si leggono le dispense del professore. Io, quando studiavo all'università, ne ho viste di cotte e di crude. Ho visto persone fare esami di teoretica in cui si doveva studiare Kant, preparare Kant su delle dispense di 35, 40, 50 pagine. E gente che si è laureata in filosofia senza mai leggere La critica della ragion pura o La fenomenologia dello spirito di Hegel, che dice, vabbè, è come essere un cardiochirurgo e non aver mai fatto un esame sul sistema nervoso, ok? E c'è questa percezione che la filosofia, alla fine dei conti, sia quella cosa in cui ti laurei, che studi, perché non hai tante altre idee, quindi è un ripiego, perché è più facile. Ecco, l'Accademia ha distrutto la percezione che si ha della filosofia. La filosofia è difficile. Di nuovo, è per tutti e per nessuno, ma è difficile, richiede fatica, è faticoso. Io le tre critiche di Kant, quando ho fatto quell'esame, ci ho messo 7-8 mesi a leggerle, mi sono fatto un mazzo così, me le sognavo di notte, il mio coinquilino mi diceva anche che parlavo di Kant durante il sonno, quindi capite voi a che livello eravamo arrivati, e ci vuole pazienza. Non acquisirai il valore di quello che un filosofo vuol trasmetterti in poco tempo, in modo immediato. Ci vuole una lunga mediazione. Ecco, la filosofia è un sapere che richiede la lunga mediazione del proprio animo, della propria intelligenza. Deve passare attraverso le forche caudine del mio animo per riuscire a portarmi qualcosa di significativo. Devo leggere il testo e devo capire come quel testo, come quelle idee vengono filtrate attraverso di me. La filosofia passa attraverso di me, crea un attrito che richiede una certa durata, richiede pazienza ed è faticosa. Studiare Seneca, studiare Spinoza, non è piacevole, non è leggero, non è un divertissement, è un attrito. Se tu vuoi sottoporti a questo attrito, che è totalmente volontario, la filosofia ti darà strumenti. Se tu vuoi leggere la filosofia in modo leggero, solo per dare esami, la filosofia non ti servirà a nulla e non la capirai persino laureandoti. Questa cosa ricordatevela perché è importantissima. Quarto punto. Forse non capisci la filosofia perché le tue intenzioni sono distorte. Cioè, il punto da cui parti, che ti spinge a studiare filosofia, è quello sbagliato. Vuoi studiare filosofia perché vuoi sentirti superiore agli altri. Quante volte capita? Capita che la gente legga Pascal, legga De La Boisier, legga Foucault, soltanto per potersi dare un tono intellettuale. Sono tantissimi. Quando invece la filosofia dovrebbe abbassare le tue pretese. La filosofia è un atto di umilificazione del sapere, ok? Devo rendermi più umile, devo capire i miei limiti. La filosofia è consapevolezza dei limiti. Perciò non capirai filosofia se leggi gli autori per innalzarti sopra gli altri, per avere questo atteggiamento intellettuale, per sentirti più intelligente, acculturato. Ma sti cazzi, se la filosofia facesse questo, beh, sarebbe veramente la prostituta del sapere umano. In realtà la filosofia è un sapere che, dicevo, è faticoso e che, oltre a tutto questo, ti abbassa, ti rimette in una dimensione, in una misura che sia adeguata per te. Ti fa capire quali sono i tuoi limiti e entro quei limiti da strumenti per agire in libertà. Oppure, come dicevo prima, la filosofia magari la studi perché vuoi passare degli esami all'università, vuoi quel pezzo di carta, la laurea. E quindi qual è il tuo intento? Il tuo intento è quello di avere il massimo risultato, la laurea, col minimo sforzo, leggere le dispense del professore. Non capirai la filosofia. Le tue intenzioni sono sbagliate. Non solo le intenzioni. E qui si entra un po' nel tecnico. A volte noi ci approcciamo alla filosofia senza capire come la filosofia possa connettersi alle nostre conoscenze pregresse, alle nostre competenze, ai nostri talenti. Kant questo lo dice benissimo. Tutta la filosofia di Kant è il tentativo di dire, guarda, la filosofia, quella, la critica della ragion pura, quindi questa filosofia che è il ragionamento puro, deve connettersi all'esperienza empirica, perché se la filosofia vive da sola al netto delle mie conoscenze, della mia persona, dei miei limiti, dei miei talenti, delle mie caratteristiche, delle mie esperienze, finisce per diventare una pura astrazione, finisce per eccedere i propri limiti. Questo è il motivo per cui se uno va su Facebook, va a cercare gruppi di filosofia, si trova di tutto. Trova gente che parla degli angeli, gente che parla dell'immortalità, dell'eternità, gente che sbrodola ragionamenti su ogni cosa ci passa per la testa, dagli alieni alla natura di Dio, c'è questo sbrodolamento incredibile in cui, visto che io ho studiato filosofia, posso parlare anche della mente quantica, posso parlare della trasformazione, della trasmigrazione dell'animo e via dicendo. Kant c'ha ragione. La filosofia va sempre connessa, o meglio, la ragion pura, come dice lui, va connessa alle esperienze empiriche. Se io disconnetto queste cose, la filosofia finisce per implodermi fra le mani. Io non me ne accorgo, penso di essere intelligente, finisco per sparare cazzate per tutta l'esistenza. Quindi, se la tua intenzione con la filosofia non è quella di dare una forma a ciò che già sai, la filosofia non servirà a nulla, non la capirai. Un esempio è che se io ho già delle conoscenze in psicologia o in biologia evolutiva, la filosofia potrebbe darmi una struttura di ragionamento, una struttura argomentativa molto utile per arricchire la mia padronanza di quei saperi. Persino se io faccio arti marziali, oppure sono appassionato di cinema, di serie TV, o persino di videogiochi, oppure sono un architetto, sono un ingegnere, la filosofia può arricchire qualcosa che già c'è. La filosofia è prima di tutto una struttura di pensiero che va riempita con dei saperi. Evidentemente nel nostro mondo contemporaneo, dove la filosofia è entrata nell'accademia come un sapere iniziatico oracolistico, ci sembra che la filosofia sia un discorso sul nulla che porta soltanto alla capacità di glossare pagine di Platone, al ragionare sui massimi sistemi, ma non è quella la filosofia. Quindi, quando ti approcci alla filosofia, chiediti, sto cercando di capire meglio quello che già so? Ecco, questa è una buona domanda, questa è una buona cosa. O anche, io riconosco in me delle caratteristiche, ho dei talenti, ho delle domande, ho delle questioni irrisolte. La filosofia può approcciare a queste questioni che sono molto empiriche, sono mie esperienze. Ma se la filosofia è di per sé, rischia di fare dei danni. Quindi le intenzioni che ci spingono a leggere filosofi. L'ultimo punto che volevo trattare con voi. Potresti non capire la filosofia perché ti sei preparato troppo. O meglio, perché c'è troppo rumore. Questo lo delineo in due sensi. Il primo senso è quello più semplice. La filosofia richiede focalizzazione, ragazzi. Studiare filosofia richiede concentrazione, richiede un tempo ben determinato per avere esperienza solo di quello che leggo. Infatti io sconsiglio di ascoltare audiolibri di filosofia, perché di solito quando ascoltiamo audiolibri facciamo anche altro. Non fatelo. La filosofia non è un romanzo, non è come sentire una storiella di cui posso anche perdermi due, tre cose, perché tanto poi the big picture is clear. No, la filosofia richiede un'attenzione in cui non mi perdo nessun passaggio del ragionamento, soprattutto con le opere come la Critica della ragion pura, l'Etica di Spinoza, insomma il Novum Organum di Bacone, sono testi che richiedono grande attenzione. Quindi ci vuole un tempo determinato in cui io faccio solo quello. Il multitasking non va bene con la filosofia. Non va bene neanche ascoltare musica quando leggo filosofia. Qualsiasi distrazione è meglio metterla da parte, perché la filosofia è un sapere che si lega molto alla mia interiorità, alle mie domande, alla mia voce interiore. Quindi io devo avere il libro, la pagina, e devo sentire la mia voce, quella della mia testa. Devo leggere la pagina e eventualmente avere i miei ragionamenti che si connettono a quella pagina. Per questo serve tempo, bisogna entrare in confidenza, bisogna avere familiarità e quindi bisogna avere pazienza, ma soprattutto non posso permettermi di stare nel rumore. Molto spesso per necessità, anch'io all'università ho studiato e letto alcune parti di testi in treno, perché ho fatto il pendolare per qualche tempo all'università. Quello si fa di necessità virtù, però poi quando leggevo e studiavo in treno, Quando poi avevo il tempo, rileggevo buona parte di quello che avevo studiato in treno, quindi non c'è dubbio su quello. Però serve un tempo determinato, che non sia neanche breve. Dedicare mezz'ora al giorno per lo studio della filosofia rischia di essere anche quello un divertissement, un autoconvincersi che guarda, sto leggendo cose sagge. Serve un po' di più, serve continuità. Perciò serve eliminare il rumore. Niente podcast, niente musica, niente videogiochi, eventualmente niente smartphone lì vicino, perché qualsiasi distrazione rischia di rompermi il ragionamento, e rompere il ragionamento è ciò che non mi fa capire la filosofia. In un ulteriore senso, il rumore di cui mi circondo. Spesso, quando noi approcciamo la filosofia, vogliamo riempirci di riti preparatori, cioè leggere libri, ascoltare video di persone che ci preparano a leggere quel libro. Ora, lo so, lo faccio anch'io, perché ci sono le monografiche. Io ovviamente spero che la persona ascolti le mie monografiche su Kant e poi vada a leggersi La critica della ragion pura. Però spesso cos'è che capita? Capita spesso che voglio iperprepararmi allo studio del testo e quindi per La critica della ragion pura prendo, ascolto la monografica di Rick Duffer, ascolto la lezione di quell'altro youtuber, ascolto la lezione di quel professore di filosofia, mi prendo il manuale di quell'altro, il manuale, poi di solito non ne ascolto né leggo veramente nessuno e ovviamente La critica della ragion pura la rimando indefinitamente perché mi spaventa, è un mostro incredibile. Non fatelo, a un certo punto devo prendere coraggio, devo fare un bel respiro e buttarmi nel testo, tuffarmi, sapendo tutto quello che ho detto, che sarà difficile, sarà faticoso, sarà complicato, non sarà subito accessibile, che dovrò avere pazienza per entrare nell'ottica. Non iperpreparatevi, tuffatevi nel testo. Poi anche lì c'è testo e testo. Faccio un esempio. Con lo Zarathustra di Nietzsche, io consiglio di corredare la lettura di Nietzsche a quel bellissimo libro di Mazzino Montinari, Che cosa ha detto Nietzsche. Ci sta! Però va bene quello, non riempitevi di contenuti preparatori, perché poi è il testo che ti prepara veramente. E se tu hai un iper cumulo di teorizzazioni e iper interpretazioni prima, poi il testo rischia di essere neutralizzato. Va bene affrontare il testo e non capirci niente o non capirlo del tutto. Eventualmente dopo mi farò guidare dalla lettura di qualcuno. Andrò ad ascoltarmi la monografica, leggerò Mazzino Montinari, ma non abbiate paura del testo, perché l'iperinterpretazione preventiva rischia di neutralizzarlo e se neutralizzi la filosofia non avrà effetto e se non ha effetto, sorry, non la capirai. Cos'è la conclusione di tutto questo? Ovviamente potrei dirne altre 10.000, però ho voluto darvi un'idea per capire qual è, secondo me, l'approccio che è giusto adottare per entrare nel gergo e nell'atmosfera mentale che la filosofia richiede. Devi essere disposto a mettere in pratica quello che leggi e apprendi. Questo è il consiglio che su tutti mi sento di dare quando ci si approccia alla filosofia. La filosofia è un sapere che appare molto etereo, molto teorico, molto astratto, ma è sbagliato, non è così. Il motivo per cui la filosofia esiste da 2500 anni, in realtà un bel po' di più, è proprio il fatto che è un sapere pratico, che è un sapere fatto di idee che si incarnano, idee che vanno messe in relazione all'esperienza, alla vita, ai rapporti sociali, alla politica, ai miei ricordi, alle mie caratteristiche. Se io non sono disposto a farmi trasformare dall'esperienza della filosofia, se l'esperienza della filosofia per me a priori è semplicemente un risolvermi i problemi, non sarò capace di farla mia. Approcciate a questi testi, a questi autori, lasciandovi trasformare, lasciandovi contraddire. Questo è il consiglio più prezioso. Usate i libri di filosofia per farci a botte, ovviamente idealmente, dal punto di vista concettuale. Lasciate che vi tocchino, che vi contraddicano, che vi facciano arrabbiare. Questo è il punto essenziale. La filosofia è polemos, è conflitto fra idee, i tuoi pregiudizi contro idee espresse da autori che da centinaia di anni riescono a dire la propria a persone vive. E quando tu hai persone morte da secoli, che riescono ancora oggi a dialogare con i vivi, significa che c'è qualcosa veramente importante da ascoltare che potrebbe trasformarti in modo positivo. Quindi usate la filosofia per fare pratica di filosofia. E questo direi che è tutto, ci sarebbe tanto altro da dire, magari ci sarà una seconda puntata in questo perché ho un sacco di altre cose da dire, ma non voglio che questo Daily Cogito diventi lungo 2 ore. Sono convinto che ci sia un buon modo e un cattivo modo di approcciare la filosofia e spero di aver espresso questo buon modo che andremo ad approfondire in futuro. Detto questo, io vi ringrazio per essere stati con me. Se siete in live, non uscite, che adesso leggiamo qualche domanda. Se siete in differita, invece, condividete la puntata. Un'ulteriore cosa, andate a iscrivervi alla newsletter. È gratuita, esce ogni giorno ed è, mi dicono, molto bella. Quindi in descrizione trovate il link. Fatelo, mi raccomando, è molto importante. Ci vediamo a Torino, ci vediamo allo Stand Up Cogito Tour, ci vediamo nei prossimi Daily Cogito. Grazie a tutti e buona serata.
Segui i podcast di Voice sulla tua app di podcast preferita. E se sei un utente Prime, ascoltalo senza pubblicità su Amazon Music.